Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Voi state ascoltando il programma in italiano di SBS in diretta o in podcast oggi assieme a Massimiliano Gugole e a Carlo Reglia, programma in cui adesso parliamo di foreste autoctone australiane, perché il 2024, che si è appena concluso, è stato in Victoria, in Western Australia, l'anno in cui i rispettivi governi hanno ufficialmente messo al bando l'abbattimento di alberi per scopi commerciali nelle foreste autoctone di proprietà dello Stato. Sull'efficacia di queste misure però si discute, scopriamo perché.
Cominciamo col capire quali tipi di foreste ci siano in Australia e quale sia la loro importanza. A spiegarcelo è il forestologo italiano Giorgio Vacchiano, docente ambientale alla Statale di Milano e rappresentante italiano per il Patto Europeo per il Clima, un'iniziativa della Commissione Europea nata nell'ambito del Green Deal.
Le foreste australiane sono tra le più antiche e biodiverse della Terra. Coprono il 17% del territorio nazionale, circa 134 milioni di ettari, e appartengono a alcuni tipi diversi di vegetazione. Ci sono le foreste di eucalipto, che sono dominanti, rappresentano i tre quarti dei boschi australiani, quelle di acacia, più tipiche degli ambienti aridi, quelle di mangrovie sulle coste dei settori tropicali, le foreste pluviali e altre. Dal punto di vista ecologico, i benefici delle foreste australiane sono simili a quelli delle foreste gli altri luoghi del mondo: immagazzinano carbonio, proteggono il suolo e preservano la biodiversità. Storicamente le foreste sono già state gestite dai custodi tradizionali, soprattutto tramite pratiche di uso del fuoco e di diradamento per favorire una crescita controllata della vegetazione. Ovviamente l'arrivo degli europei ha introdotto nuovi approcci come la gestione e lo sfruttamento commerciale, che in alcuni punti ha profondamente alterato il territorio e ha aumentato la sua vulnerabilità. Oggi circa i due terzi delle foreste autoctone dell'Australia è su terreni privati o in concessione. Il 17% invece si trova dentro riserve naturali. E in ogni caso, per tutte, la gestione sostenibile e imparare le tecniche indigene e applicarle sono due strumenti ritenuti essenziali sia per proteggere che per ripristinare questi ecosistemi, con l'obiettivo di usarli in modo sostenibile, cioè usarli certo per il prelievo di legno, ma garantire anche tutti i benefici ambientali, culturali e sociali che sono in grado di dare.
Questo era il forestologo italiano Giorgio Vacchiano. Come detto, il Victoria ha deciso di porre fine all'abbattimento a scopi commerciali delle foreste statali. La decisione di cambiare corso è stata addirittura anticipata di 6 anni, dato che era prevista per il 2030, e ha visto una ristrutturazione sostanziale dell'apparato governativo relativo proprio al settore boschivo. Nel 2024 è stata infatti chiusa l'agenzia governativa Vic Forest, che nonostante sostanziosi contributi statali aveva chiuso gli ultimi bilanci con buchi di svariate decine di milioni di dollari. Perdite dovute, a detta dell'agenzia stessa, come riporta il Sydney Morning Herald, alle innumerevoli cause perse con gli ambientalisti.
E dei boschi in Victoria adesso si occupa il cosiddetto DECA, il Department of Energy, Environment and Climate Action, che abbiamo contattato ma non si è reso disponibile. Il dipartimento collabora con enti di rappresentanza di nazioni aborigene come Jara, che rappresenta la popolazione Jajawarong, Olly Morris, Gekelk del Gnugna, Forest Gardening Program Manager di Jara, ci ha fatto un suo bilancio di questo primo anno, lamentando la mancanza consultazione con i traditional owners e la scarsa trasparenza.
This first year since the end of native timber harvesting has been challenging for traditional owners, mainly because there's been very little planning and sort of engagement and consultation with how the transition is supposed to happen. We have had conversations with the government, but ultimately traditional owners, and for our case at Jara, have been a bit in the dark about where to next for how Victorian forests should be managed and cared for.
Insomma, c'è ancora molto da fare, ammette Oli Moraes. David Lindenmayer, invece, è professore alla ANU e va oltre. Lo scienziato addirittura ha usato la definizione la guerra delle foreste. The Forest Wars è infatti il titolo del libro pubblicato nel 2024 da lui, nel quale l'accademico parla di un'alleanza tra il settore forestale statale, l'industria del legname e i sindacati. Secondo lui ci sono tantissimi punti oscuri in questa vicenda. Prima di tutto questo nuovo corso all'insegna della sostenibilità anche culturale che Lindenmayer ha ribattezzato The Zombie Industry.
I think there's a lot of duplicity. I think there's a lot of smoke and mirrors taking place. The Victorian government has said that it's exiting native forest logging, but in fact it's a zombie industry, because what's actually happened is that they closed Vic Forests, which was the logging agency, but in return what's happened is that there's now logging taking place under different names in Victoria's forest still. In fact, there's more logging taking place now than there was previously.
Hanno chiuso Victoria Forest, ma c'è più azione di disboscamento adesso che prima, secondo Lindenmayer. Questa detta di Lindenmayer è solo uno dei segnali che rivelano la presenza di quella che ha definito zombie industry. Il secondo tipo di disboscamento dannoso, a suo parere, è quello che avviene dopo danni naturali come tempeste di vento o incendi. Ascoltiamolo.
The second form of zombie logging is what's called post-disturbance logging or salvage logging, and it means that after a disturbance like a windstorm or a wildfire, the forest is the damaged trees are then cut down and removed from the forest, and so it's a double disturbance in the forest, which is very damaging for the ecology of forest environments.
A detta di Lindenmayer c'è un terzo fattore chiave nel zombie logging, ovvero quello chiamato forest gardening, a suo dire un fattore molto grave, soprattutto dal punto di vista etico, perché maschera come disboscamento indigeno forme di disboscamento che all'atto pratico usano le stesse pratiche aggressive di quello convenzionale.
The third kind of zombie logging is what's called forest gardening. So forest gardening is actually conventional logging, Western industrial logging, but it's been dressed up by spin doctors and communications experts to be Aboriginal logging of traditional land. And, you know, this is using bulldozers, excavators. It's the same as conventional logging, but it's just been given a different name. So, you know, what the state government has said and what is actually happening are two completely different things.
Il cosiddetto forest gardening è un po' il pomo della discordia perché, secondo Lindenmayer, è il simbolo del tentativo del governo del Victoria di usare la cultura aborigena come uno specchietto per le allodole, ma di fatto nascondendo un disboscamento tutto occidentale e volto al profitto.
La sua polemica è indirizzata contro questa nuova strategia di gestione forestale che, ad esempio, in Victoria punta su agenzie come Jarrah, che rappresenta la popolazione Jarrah Wurrung. Torniamo quindi ad ascoltare Oli Moraes, Calca del Cugna, Forest Gardening Program Manager di Jarrah, che ci ha spiegato che per loro il forest gardening si basa su alcune strategie fondamentali come cultural burning, cultural thinning, quindi cerchiamo di capirne meglio, ascoltiamo di cosa si tratta dalla voce di Oli Moraes.
That's burning cool, small intensity, low intensity burns at the right time to reduce fuel sometimes, but also encourage biodiversity. So a lot of plants in Victoria and Australia are dependent on fire to re-sprout and germinate. A lot of eucalypt trees and seeds need fire, but to do that fire in a way that doesn't harm or cause, you know, country to be sick or to kill you know, plants and animals. So really there's a range of tools that forest gardening talks about, and that cultural fire is one of them. Another one is what Jarrah people call cultural thinning. So that's basically acknowledging that a lot of the forest landscapes that have been left since colonization are essentially plantations, because how forestry would clear fell and log everything and then let everything come back. And that means that forests don't have large old trees anymore with habitat for animals like koalas or possums or gliders, and for Jarrah people that's really important.
D'altro canto, da parte sua, Lindenmayer non è assolutamente d'accordo e secondo lui la strategia del cosiddetto cultural burning non sarebbe giustificata né dalla storia né da una sua vera utilità. Anzi, potrebbe addirittura rivelarsi nociva per alcune foreste. Per Lindenmayer, le popolazioni aborigene usavano il fuoco nei boschi soltanto in alcune zone.
They were important, no doubt, and they had a big effect on some landscapes. But there were also extensive areas of forest where fire wasn't applied widely. And some of those areas will be made more fire-prone, not less, by doing these kinds of active management.
Lindenmayer non usa mezzi termini, parla anche di vera e propria deforestazione quando analizza la decisione di abbattere moltissimi alberi per creare enormi linee tagliafuoco.
So the first kind of logging that's taking place is building these enormous fire breaks throughout the forest, possibly up to 6,000 kilometers of new fire breaks. So that's actually deforestation, and that will generate millions of tons of carbon emissions as a consequence of that. 6,000 kilometers is the same distance as driving across Australia and halfway back again.
Holly Morris, del Cugna Forest Gardening Program Manager, racconta che il suo gruppo aveva invitato il professore Lindenmayer prima che pubblicasse il suo libro ed è stato molto ferito dalla rappresentazione, a suo dire, non veritiera di cosa sia il forest gardening e del ruolo dei traditional owners. Ascoltiamolo.
Forest gardening is not what Mr. Lindenmayer and others have been portraying it. And we actually, last year, we invited David Lindenmayer out to our site and we walked on country. And at the end of that day, something that he said to us was, what you're doing is the total opposite business model to Vic Forest. And so that was the last interaction we had before later, at the start of this year, he published his book. And so we, feel really hurt by the mischaracterization and misrepresentation of what forest gardening is. Forest gardening is restoration. It's about people on country, healing country, restoring biodiversity, building resilience. And where there is wood material that needs to come out of the forest, whether it's from a storm, very localized, that we will find the highest value use. And to say that traditional owners are just being the puppets of government to continue business as usual totally discounts the self-determination and agency of traditional owners to make their own decisions.
E cosa si potrebbe quindi fare in pratica per una gestione più sana e consapevole delle foreste in Australia? Ascoltiamo nuovamente su questo Holly Morris.
Fajara being able to speak to government and have, you know, their positions on parts of the transition in terms of what forests should look like and how they should be managed into the future, I think is what the next 2 years is really about. So that's our priority going forward, is to make sure that government understand and then provide the conditions and the support for traditional owners to really take a leadership role into the future. Which hasn't been the case in the past.
Secondo Lindenmayer, invece, la strada è molto lunga, ma deve basarsi su un punto fondamentale. Ogni ecosistema ha un proprio rapporto ed equilibrio unici con gli incendi, che va tenuto in considerazione. Ascoltiamolo.
An important part of the complexity of understanding fire, which is one of the most complex parts of ecology, is that every ecosystem has its own special fire regime, the sequence of fires. And if we change that, then the ecosystem and the species that occur in that ecosystem may respond very badly.
E qui si conclude il servizio prodotto per noi da Andrea Pagani, che potrete più tardi riascoltare se lo vorrete sul sito sbs.com.au/italian, sull'app di SBS SBS Audio o sulla vostra app per podcast preferita.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.